Bene, allora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, noi la volta scorsa ci siamo fermati con la lettura della Torre di Babele e ci rimane questa, riprendiamo dalla fine del capitolo 11, dove ci viene riproposta un'altra genealogia. Ne abbiamo già trovata alcune al capitolo 5, dice: questa è la discendenza di Sem. Sem aveva 100 anni quando generò Arpaxad, 2 anni dopo il diluvio. Sem, dopo aver generato Arpaxad, visse 500 anni e generò figli e figlie. Arpaxad aveva 35 anni, salto un po' di versetti, un po' di genealogie, per arrivare più avanti, dove si dice al versetto 22, si dice che Serug aveva 30 anni quando generò Nacor. Serug, dopo aver generato Nacor, visse 200 anni e generò figli e figlie. Nacor aveva 29 anni quando generò Terach. Nacor, dopo aver generato Terach, visse 119 anni e generò figli e figlie. Terach aveva 70 anni quando generò Abram, Nacor e Aran. Allora, è importante leggere tutta la Bibbia, perché, vedete, nelle nostre Bibbie, voi sapete che i titoletti in rosso, scritti in rosso o in nero, per esempio qui la Bibbia di Gerusalemme all'inizio del capitolo 12 mette storia dei patriarchi, ciclo di Abramo, vocazione di Abramo, questi titoletti che normalmente ci aiutano, a volte ci possono anche sviare da una comprensione più profonda, cioè nel senso che normalmente il ciclo di Abramo parte dal capitolo 12 e il testo invece ci dice di no, cioè Abramo, la storia di Abramo comincia quando c'è il nome Abramo, lì comincia la storia di Abramo, non con la sua vocazione, cioè no, quasi che a volte no, in certe un po' come dire storie edificanti, spirituali, tutto comincia dalla vocazione. Quello che c'era prima quasi no, si può anche dimenticare, ma dalla vocazione, no? No, la storia di una persona comincia quando viene alla luce. E appunto è importante cogliere che Abram viene da una famiglia, ha un padre. Non c'è il nome della madre, ma probabilmente perché appunto nella cultura maschilista antica è il padre che, no, che viene ricordato, però ci viene detto che ha anche due fratelli, Abram è il primo e poi c'è Nacor e Aran. Versetto 27, questa è la discendenza di Terach, Terach generò Abram, Nacor e Aran, Aran generò Lot. Ci stiamo abituando anche a questo modello narrativo della, letterario della Bibbia che ripete. Però nella seconda ripetizione normalmente c'è sempre un elemento che va avanti, quindi ci viene ridetto che Abram viene da questa famiglia appunto dove c'è Terach, Abram e ha dei fratelli, ci viene detto anche che Aran si sposa e a un certo punto ha un nipote, ha un figlio, Lot, e Abram ha un nipote. Quindi è la storia delle famiglie, è una storia umana che appunto cresce in relazioni, no? Se anche noi penso che a un certo punto, senza che ci abbiamo messo niente, ma siamo diventati zii e zie, no? Quindi qualcuno della nostra famiglia. E allora Abram diventa zio, ha un nipote che poi sarà importante nel proseguo del racconto. Versetto 28, ci viene detto che Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale in Ur dei Caldei. Letteralmente è ancora un po' più crudo, nel senso che il testo ci dice Aran poi morì sulla faccia di Terach. La presenza è letteralmente sulla faccia di Terach, suo padre. Allora, ci viene raccontato di questa famiglia che a un certo punto c'è una tragedia. No, c'è una tragedia perché sappiamo che se le cose vanno con un corso naturale, normalmente sono i padri, le madri che muoiono alla presenza dei figli. Se invece Aran appunto muore alla presenza di suo padre, significa che qualcosa a un certo punto è avvenuto di drammatico. Una malattia, un incidente, un omicidio. Poi non ci viene detto, quello che viene detto è che è accaduto e che appunto questa famiglia è una famiglia segnata da un dolore, fra l'altro come tutte le nostre famiglie, perché in ogni famiglia c'è un dolore. Dice che poi, versetto 29, che Abramo e Nacor presero moglie. La moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. No, la vita è funerali e matrimoni, matrimoni e funerali, cioè gioie e dolori. Per cui ecco, trovano moglie, la bellezza appunto di quello che significa o dovrebbe significare il matrimonio. E ci viene detta il nome della moglie di Abram, il nome della moglie di Nacor, che era figlia di Aran, padre di Milca, padre di Isca. Naturalmente qui siamo in un racconto, cioè questo fatto che questo zio sposa la figlia di suo fratello, no, eccetera. Dall'altra parte i matrimoni venivano all'interno dei clan, quindi era un uso comune. Versetto 30, Sarai era sterile e non aveva figli. Allora, no, dolori, gioie, dolori. Quindi questo, la drammaticità di non poter avere figli, che sappiamo come è pesante per chi lo vive direttamente, per le coppie che lo vivono direttamente. E appunto Abram ha anche questo, si potrebbe dire piove sul bagnato a volte, no? Cioè sembra che la vita a volte si accanisca. Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abram, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. Allora, ci viene detto, al versetto 31, che Terach a un certo punto decide di partire e coinvolge, prende, ordina a suo figlio, a sua moglie, a suo nipote, un figlio orfano, di partire, di emigrare. Sono degli emigranti. E attenzione, questo dice anche un'altra cosa importante, che quando nel capitolo 12... e leggeremo, il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, eccetera, eccetera, e il Signore lo dirà a un uomo che era già partito. Cioè il grande partente, quello che, no, la figura che viene, no, dell'uomo che a un certo punto sulla parola del Signore si mette in cammino, era un uomo che era già in cammino. Ed era in cammino grazie a suo padre Terach, che appunto a un certo punto ha deciso di partire. E vedete, questo è interessante perché tante volte, no, noi prendiamo anche delle figure bibliche e le tiriamo fuori dai loro contesti di relazione. Ma tutti noi siamo in relazioni, cioè noi veniamo da una storia, no, e la nostra vita in qualche modo produce storia, adesso lo dico in maniera banale, veniamo da una vita e speriamo di essere persone che producano vita, peraltro siamo dentro, no, una catena di relazioni. E a me sembra che in questo momento, anche in un aspetto della nostra crisi, anche culturale, sociale, e anche l'aspetto di una certa sempre più individualità, no? Per cui, mentre no? In un passato c'era forse di più un custodire, no? Il peso di sapienza che la generazione che ha vissuto prima ci trasmette, oggi è come se è stato tagliato, no? E non c'è passato, e a volte i nostri giovani anche non c'è futuro. Ci sono loro, senza storia. E in Etiopia, lì poi siamo andati in missione, no? E Don Leonardo ci parlava di queste persone, lì hanno ancora molto questa importanza e rispetto dell'anziano. Dell'anziano proprio come la persona che ha vissuto, che ha un patrimonio di esperienze da poter comunicare al giovane, perché il giovane possa trovare, no, la strada della vita. Allora, Abramo è figlio di Terach, no? Per cui il Signore parla a uno che già la vita aveva messo in movimento, no? E forse il Signore stesso attraverso gli altri aveva messo in movimento, anche attraverso Terach. Cioè anche noi, ciascuno di noi ha avuto delle persone nella vita che sono state persone in qualche modo dei Terach, cioè delle persone che ci hanno spinto, che ci hanno messo in movimento, che ci hanno dato con il loro esempio, prima di tutto con la loro parola, no? E poi dice, la vita di Terach fu di 205 anni, Terach morì a Carran. Il Signore disse ad Abramo. Notate che a un certo punto, quando Terach muore, il Signore parla ad Abramo. Cioè c'è bisogno che queste persone che ci hanno messo in cammino, che sono stati per noi in qualche modo padri e madri, a un certo punto si facciano da parte. Perché, come sappiamo, il cordone ombelicale, che è quello, no, fisico, è stato tagliato al momento della nascita, ma ci sono dei cordoni interiori che a volte non si tagliano mai, purtroppo, ma che invece a un certo punto uno, per vivere, per prendere il rischio, la responsabilità della sua avventura, deve. E notate una cosa, che qui viene detto che Terach morì, però in realtà il testo stesso, notate, allora, il versetto 26 ci dice che Terach aveva 70 anni quando generò Abram, Nacor e Aran, ok? 70 anni. Poi ci viene detto che la vita di Terach fu di 205 anni, ok? Più avanti noi troveremo un'altra indicazione, al capitolo 12, al versetto 4, noi troveremo che Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. E allora non ci siamo, no? Cioè nel senso che se quando è stato generato Terach aveva 70 anni, Terach vivrà fino a 205 anni e Abram lascerà suo padre quando il padre era ancora vivo, perché 70 più 75 fanno 145, quindi ancora il padre camperà ancora. Allora, perché probabilmente, cioè, il testo ci vuol dire che, cioè, che auspicando al padre e alla madre, ai genitori, una lunga vita, in qualche modo uno stacco che è una morte, no? Del momento in cui i figli partono, ci deve essere. Ci deve essere. Vi dicevo già, forse con qualcuno di voi, allora, in qualche matrimonio, io non sono parroco, per cui mi capita di fare qualche matrimonio ogni tanto, che di persone che anche con cui, no, c'è un cammino, per cui anche nella liturgia si può fare qualche piccolo segno che sottolinea, eccetera. Allora, per dire, in qualche matrimonio un piccolo gesto, ma significativo, qual è stato? Quello che lo sposo e la sposa, normalmente no, lo sposo, almeno capita, no, la sposa è col prete vicino all'altare e la sposa viene accompagnata dal padre fino all'altare, no, normalmente va così. Allora, cancellate questo, lo sposo e la sposa entrano con le famiglie e si siedono nei banchi con le famiglie, non vengono, e comincia la liturgia, la liturgia della parola, l'omelia, ok? Dopo l'omelia comincia, no? Cioè si entra nel momento caldo, diciamo, del rito, no? Allora che succede? Che loro in quel momento vengono chiamati dal sacerdote. Loro cosa fanno? Salutano i genitori, no? Li salutano fisicamente, no? E vengono a sposarsi. È bello, ed è anche una, no? È un segno, naturalmente, che vuole sottolineare che costituendo una nuova famiglia loro lasciano le famiglie d'origine. C'è uno stacco, c'è una morte, per una resurrezione in maniera nuova, per ricevere poi di nuovo quel figlio, quella figlia, non come erano prima, ma come sposi. È importante, perché sappiamo quante, soprattutto da noi dove la famiglia è un valore, no? Ancora esiste rispetto ad altri luoghi, però come sappiamo ogni dono ha il suo aspetto di ombra, e come sappiamo a volte ci sono famiglie che, giovani sposi che non hanno elaborato un sano distacco dalle famiglie d'origine, e sappiamo i problemi che per cui è interessante che Abramo parte e qui dice morto, ma in realtà non era morto. Quindi c'è una morte, la partenza è una morte, ma dall'altra parte è per la vita. E allora, capitolo 12, versetto 1, il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò, farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Il Signore ha già parlato nei capitoli precedenti, però qui non parla per creare... Meglio, all'uomo aveva parlato per dare degli ordini, aveva parlato per rimproverare, no? Aveva parlato per rimettere in movimento dopo una caduta. Qui parla ad Abramo rispetto a un futuro. Cioè Abramo viene inondato da una serie di promesse, da un fascio di promesse, che fra l'altro hanno a che fare un po' tutte con la benedizione. Notate quante volte in questi versetti torna, dice: ti benedirò, renderò grande il tuo nome, possa tu essere una benedizione, benedirò coloro che ti benediranno, coloro che ti malediranno maledirò, che è il contrario, in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra, no? Cioè, come dire, questo fascio ha come fulcro una benedizione, una parola di bene. E attenzione, dato che in ebraico, nell'ebraico antico, parola, Dio crea attraverso la parola di bene è il bene concreto, è un bene concreto, non è semplicemente un suono, no, parole vuote. Allora, una parola che viene rivolta ad Abramo, e notate anche fra l'altro qui in italiano è stato tradotto vattene. In ebraico i termini che vengono utilizzati si dovrebbero tradurre letteralmente con va perché è bene per te, cioè è un invito ad andare legato a una promessa: va e troverai bene per te, va e ci sarà qualcosa di buono per la tua vita. È un invito. E qualche commentatore fa notare anche che il termine ebraico lech lecha, che significa appunto va per un tuo profitto, e potrebbe essere anche tradotto, cioè, con va verso te, e che è bello, perché ogni vero cammino di vita, come dire, coinvolge a 360 gradi. cioè coinvolge piedi, mani, corpo in un movimento, ma se questo non è legato a un cammino più profondo, non serve a niente. Io lo dico per esempio alle persone che vengono in Terra Santa, ricordando come nella tradizione cristiana voi troverete autori importanti che dicono non andate in Terra Santa, non serve a niente andare in Terra Santa, non ci andate, eccetera. E altri che dicono no, andate, è importante che andate. San Girolamo dice le due cose contemporaneamente, a una persona dice non venire, non ti serve, cioè, a un'altra dice no, devi venire, no? Allora sono vere tutte e due, perché chi va in Terra Santa, come spesso succede purtroppo, per fare turismo religioso, cioè dove poi è più interessato ai souvenir e alle crocette che deve portare le varie amici e amiche, allora, no, cioè andarci andandoci anche con un cammino interiore, insieme. Per cui è bello questo, no? Questo invito che il Signore fa ad Abramo, va per il tuo profitto e va dentro di te, va dentro di te. Partendo dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Notate, c'è una sproporzione tra l'esattezza del luogo da lasciare e l'indeterminatezza del luogo da trovare. Cioè nel senso che appunto, dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, cioè uno sa quello che lascia, no? Ma non sa verso una terra. Infatti lui non sa immediatamente quale terra è, non lo sa. Lui è un migrante, no? Si sta muovendo, quale sarà la terra della promessa, no? E allora, come dire, lui non fa fiducia immediatamente sulla terra, ma su chi gli promette la terra. Cioè la sua fiducia è su questa parola di Dio che gli sta promettendo la vita, una vita più piena, che ha a che fare, vedete, con una terra, con una discendenza e con l'essere portatori di benedizione, con una terra. La vita umana si svolge in una terra. Tutti gli spiritualismi che possiamo avere, eccetera, eccetera, cioè, ma noi per vivere abbiamo bisogno di una terra, abbiamo bisogno di un pane quotidiano, abbiamo bisogno di lavoro, abbiamo bisogno di cose concrete per vivere. No. E Cardinal Martini, buonanima, no? Santo uomo, lui diceva che appunto il fatto che in questi anni di cristianesimo, in questi secoli di cristianesimo, noi abbiamo tagliato l'Antico Testamento, nel senso che non l'abbiamo proprio letto, l'abbiamo messo da parte, tante volte ci è bastato il Nuovo, la presupponenza che ci bastava il Nuovo, no? Cioè, mi ricordo il mio parroco che ci regalava i quattro Vangelini con gli Atti degli Apostoli, costa di meno che la Bibbia, naturalmente, però, no? Quasi come a dire, basta quello, no? Ci ha fatto perdere l'incarnazione. Cioè che questo Dio ha a che fare con questa terra. Le vicende umane, no, tanto umane, interessano Dio, perché Dio è entrato nell'umanità. Per cui è interessante che a un migrante, no, la prima cosa è, ti darò una terra. No, perché al di là di tutte le cose, di tutti i vari pensieri, dove vivi? Dove poter avere una tua casa, un tuo luogo? Che sappiamo che, no, quel luogo diventa il luogo delle relazioni, dove puoi, no, instaurare una relazione, far venire gli amici, poterti sposare, poter avere dei figli, poter, no, una terra. E poi, no, farò di te una grande nazione, cioè ti darò una discendenza. Beh, questo anche qui non ti, no, era sterile, cioè la moglie era sterile. E come sappiamo anche, il discorso della sterilità è un discorso molto concreto legato alle coppie sterili e allo stesso tempo ha una dimensione che ha a che fare con la vita di ogni persona, al di là che si abbia avuto, non si possa avere più, non si è mai avuto per scelta, per vita, no, per tante questioni dei figli, no. Cioè quello di avere una vita feconda. Cioè essere persone vive. No, perché la cosa più triste è incontrare persone sterili, ma nel senso proprio che non comunicano vita, non comunicano vita, anzi comunicano morte, una puzza di morte che dalle loro scelte, dalle loro parole, e soprattutto non tante volte, come sappiamo, non tanto quelle parole che a volte per professione devono dire, qui sto parlando anche dei preti, no? Perché allora lì quando sei nell'aspetto professionale ti impegni, no? Ma quelle che vengono fuori quando non ci stai pensando, no? Che esprimono più il cuore, come uno scherza, come uno, no? Il suo modo di fare battute sugli altri, il suo modo, lì tante volte, no? Viene fuori cosa c'è nel cuore. Se nel cuore c'è vita o se nel cuore c'è morte, sterilità. Allora è bello che questo, no, che il Signore dice: io farò di te una persona, no? Tant'è vero che poi sappiamo che Abramo sì avrà un po' di figli, no? Cioè ne avrà prima Ismaele, poi avrà Isacco, poi alla fine ci viene detto che avrà ancora altri figli, non sappiamo quale. Però poi, come dire, nella storia le tre grandi religioni, no, monoteiste in qualche modo si rifanno a lui. L'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, no? Quindi in qualche modo c'è una paternità di Abramo che il Signore glielo aveva detto, e sarà come le stelle del cielo, sarà come le stelle del cielo, contale se sei capace di contare. E poi benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno, no, coloro che riconosceranno in te benedizione troveranno benedizione. Coloro che invece ti rifiuteranno, rifiuteranno la benedizione, in questo senso, no? La conseguenza del rifiuto della benedizione è rimanere nella maledizione. Portatori di benedizione, molto bello questo, no? Portatori di benedizione. E io qualche volta l'ho già detto e mi piace sperarlo, mi piace pensarlo, che alla fine dei tempi, no? Quando tutti ci ritroveremo nella valle di Giosafat, e ci incontreremo tutti, tanto saremo nell'eternità, a voglia e tempo ne avremo in abbondanza, e mi piacerebbe, no, che qualcuno che ho incontrato negli anni della mia vita, rincontrandomi, possa dire di me: guarda, io ho benedetto Dio di averti incontrato. E siano pochi, no, gli altri, no. Credo che questo appunto è una speranza condivisibile da tutti, no? Cioè che in qualche modo, no, siano più le persone che attraverso di noi abbiano benedetto Dio, magari senza, non ce ne siamo neanche accorti, no? E qualcosa di noi è stato un motivo di bene per l'altro e di lode al Signore, per quello che è passato attraverso i nostri incontri. Sì.
Non dipende dalla visione di Dio, non tanto dalla visione teologica, dalla visione antropologica, del cammino di vita e della storia,
sì, ma sì, io penso che è stata una visione antropologica negativa, quella che è passata, no? Legato poi al dualismo, no? Dell'anima, che è tutto lì, no? In questa visione teologica dell'anima che appartiene al mondo di Dio e di una carne invece che appartiene al mondo del peccato, cioè. Ma in questo senso, cioè, l'Antico Testamento, che era più ebraico, no? E la cultura ebraica antica, che non aveva, a differenza poi della, era molto più unitaria. Naturalmente questo c'ha. E allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Vedete, Abram aveva 75 anni quando lasciò Caran. E Abram si fida, parte, e si fida partendo. Vedete questa fede che è pratica, no? Noi abbiamo l'idea di una fede non praticante. Cioè, incontriamo persone e ci dico: sì, io sono credente, ma non praticante. No. Che va nella linea che dicevamo, no? Cioè, perché qui invece, se lui non fosse partito, non avrebbe creduto, no? Ma se ha creduto, cioè è partito perché ha creduto, no? E credendo parte, non c'è distinzione, non è che credo ma non pratico, no, cioè far fiducia e partire. E quindi parte coinvolgendo suo nipote, sua moglie. Abramo prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che aveva acquistati in Caran, e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Vedete, parte coinvolgendo tutto, coinvolgendo suo nipote, coinvolgendo sua moglie, coinvolgendo i suoi beni, tutti i suoi beni. Una fede che... un coinvolgimento con tutto quello che avevano. Arrivarono nella terra di Canaan e Abram l'attraversò fino alla località di Sichem, presso la quercia di More. Nella terra si trovavano allora i cananei. Allora entra in questa terra, va nella terra di Canaan, e questa terra però è già abitata. Ci sono questi cananei. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra. Allora Abramo costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel a occidente e Ai a oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abramo levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negev. Il Signore appare ad Abramo e gli dice: alla tua discendenza, perché... possiamo immaginare che Abram dentro di sé ha un contraccolpo, no? Cioè, nel senso che è arrivato alla terra, la terra della promessa, e ci sono gli altri, no? Cioè, com'è? È la terra che è stata data a lui e ci sono gli altri, eh? E per cui il Signore dice: guarda, alla tua discendenza, cioè, come dire, ci sei, ma c'è un'attesa, c'è un compimento. Fra l'altro questo compimento è ancora in cammino, perché Abram e la sua discendenza dovrà imparare che i cananei ci saranno sempre, cioè che gli altri ci saranno sempre, che la terra promessa sarà una terra dove sarà la tua con gli altri, la tua con gli altri. Benedetto. Sì. Ma ci vuole tutto un cammino di secoli e secoli per capire questo. Noi non l'abbiamo ancora capito. E quindi, però vedete, lui si fida. E fra l'altro pone dei segni, questi altari, che erano queste piccole piramidi, piccole di pietra, no? Che fra l'altro erano dei segnali, dei memoriali. Cioè, nel senso che voi immaginate questi nomadi che giravano e rigiravano, no? Per cui laddove c'era stata una comprensione, un'esperienza più di Dio, qualcosa di più importante, si mettevano delle pietre per ritornando, ripassando, rigirando, e magari l'anziano raccontava, diceva: vedete quella pietra? Lì è successo che il nostro nonno, gli successe queste cose, eccetera, eccetera, no? La memoria, no? Delle cose che aiutino la memoria. Venne la carestia nella terra, e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai: vedi, io so che tu sei donna di aspetto benente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno: costei è sua moglie, e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te. Allora c'è una carestia nella terra e Abram scende con il suo clan in Egitto. Naturalmente l'Egitto a quel tempo era come l'Occidente, no? Per tante persone, cioè il luogo dove c'è l'abbondanza, c'è la vita. E quando sta per entrare, appunto, Abramo fa un... sono le prime parole di Abramo. Cioè, no? Abramo fino adesso non ha mai parlato, comincia a parlare. Parte bene e finisce male, no? Parte bene perché gli fa un complimento alla moglie, cioè dicendo, vedi, io so che vedo che tu sei bella, Sara. No, tra l'altro questa cosa della bellezza di Sara è rimasta proverbiale nella tradizione ebraica, dove alle adolescenti le si augura di poter essere belle come Sara. Questa matriarca, appunto, che è la prima di cui si canta la bellezza. Però, ecco, da come abbiamo ascoltato, le successive parole non vanno tanto bene, no? Cioè, nel senso che Abramo dice, vedendo che la moglie è bella e vedendo, percependo che ci possono essere dei problemi perché possono farlo fuori, no, per prendersi la moglie, e, no, che cosa, dice, di che sei mia sorella, no, di che sei mia sorella, in modo che ti lasceranno in vita, lasciando in vita a me, no? Cioè, allora, ci scade un po' Abramo, no? Cioè, povero Abramo, no? E allora, il problema intanto non è di Abramo, è anche di Abramo, ma il problema è prima di tutto nostro, cioè nostro in che senso? Che noi siamo sempre stati educati nella nostra formazione moralistica cattolica a modelli assoluti, Cioè per noi il buono è buono fino in fondo, no? E il cattivo è cattivo fino in fondo, cioè nei film americani, no, nei western, eccetera, c'era, no, l'eroe senza macchia, senza mai un cedimento, Cioè quello che alla fine faceva sempre fuori il cattivo, anzi, lui era tanto buono che in molti film non lo fa fuori neanche lui, cioè, no, il cattivo all'ultimo momento si spara da solo, cade, no, qualcosa succede, cioè, il buono è talmente buono che non uccide neanche il cattivo, perché il cattivo si ammazza da solo, no? Allora, perché il buono... Allora, questo è nei film e nei moralismi, no? Cioè, ricordate, la Bibbia non ci parla di figure ideali, la Bibbia ci parla di uomini e donne che siamo noi, con tutte le paure, no, gli egoismi, no? Per cui in questa, anche anticamente, anche in questa... con tutta come dire, la difficoltà relazionale fra l'uomo e la donna, no? Dove, ancora per dire, in Etiopia, in alcune zone, già nella città è diverso, no? Ma in alcune zone ancora il matrimonio è concordato dai padri di famiglia, no? Per cui a un certo punto il padre parte, va nell'altro clan della stessa tribù e va a scegliere la moglie per suo figlio, no? E fra l'altro gli darà in cambio una vacca, cioè il padre della figlia riceverà, no, una vacca, che è importante, no, che è una ricchezza. E naturalmente la donna che deve far figli, gli vengono visti i denti, viene vista la salute, viene vista le spalle, perché deve essere una donna forte, no? E allora questo per dire, no, che relazione che era anche lì. E poi ancora anche il fatto che marito e moglie non parlano durante la loro vita, la moglie fa i lavori, farà i figli, e proprio chiedendo, io facevo questa domanda a Don Leonardo, lui mi diceva, nella vecchiaia, quando i figli ormai sono andati via e loro si ritrovano, allora c'è la possibilità a volte di instaurare relazioni, di parlarsi più profondamente, no? Cioè, allora questo per dire, questo era anche l'ambiente culturale molto simile, no? Cioè, allora però al di là di tutto, cioè, c'è un salvarsi da solo facendo fuori, no? Tutti e in particolare la persona anche, no? Notate che qui Abramo non si comporta, non viene meno solo nei confronti della moglie, ma viene meno anche nei confronti di Dio, cioè nel senso alla promessa di Dio. Perché non è solo esporre la moglie, no, a che se la prenda qualcun altro, no, eccetera, ma è anche che quella promessa che Dio gli aveva fatto, no, a lui e alla sua famiglia, eccetera, Abramo non ci crede. Meglio, ci ha creduto e poi non ci crede. E anche qui, vedete, l'affidarsi, il crescere in fiducia, non è un fatto di una sola volta. anche nelle nostre relazioni umane, se vediamo anche quelle più importanti, instaurare un rapporto di fiducia non è, no, un ragazzo e una ragazza ci amiamo, no, solo il sentimento iniziale, ci amiamo, no, ci dobbiamo dire tutto, cioè, ma una relazione si costruisce, e si costruisce anche attraverso dei momenti di caduta. Poi se queste cadute sono talmente gravi che distruggono la relazione è un'altra cosa, però se ci sono, no, delle cadute che in qualche modo la relazione regge, possono diventare poi i momenti in cui ci si rialza, no? E così anche con Dio, così anche con Dio. Cioè Abramo, nostro padre della fede, è uno che ha imparato a credere al Dio della promessa, passando attraverso i momenti in cui la sua paura, il suo egoismo, la sua chiusura non credevano, non credevano. Ricordatevi quella frase che mi piace spesso citare di Bonhoeffer, cioè tutta una vita per imparare a credere, tutta una vita per imparare a credere. Noi non abbiamo tanto questa percezione, perché a volte non sappiamo bene neanche cos'è la fede, no? La fede in Gesù, cioè nel senso che no, la fede riteniamo, non so, io non so neanche, dovremmo studiarla un po' di più, no? Perché nel senso che a volte le persone che vengono, eccetera, uno gli domanda come va la sua fede e uno dice bene, grazie. Cioè come qualcosa, no? È lì tranquilla. Poi la vita è un disastro, il Signore Gesù non interessa assolutamente niente, no, nella concretezza della vita, però io, no, come ci sono quelle persone che appunto lontanissime, cioè, però poi si fermano, cambiano, sì, mettono un attimo un po' più dritti, cambiano anche il tono di voce e dicono però padre io credo, no, io credo, cambiano anche il tono, no, per dire un po' la gravità della loro affermazione, io credo. Ma sarebbero da studiare queste, no, queste, cioè per dire, ma che cos'è? Un vago sentimento? Un vago pensiero? Cioè, la fede è la fiducia, no? Che come ci siamo detti altre volte, porre fiducia in qualcuno è un atto umano. È un atto umano. Anche gli atei fanno dei gesti di fiducia, no? Nel senso che se si sposano stanno facendo un gesto di fiducia nei confronti della loro moglie o del loro marito che gli ha detto ti amo e voglio vivere con te, tu sei l'unico. Come sappiamo, uno non è che può entrare nel cuore dell'altro e verificare che quello che mi sta dicendo sia veramente il suo cuore, cerca di conoscerlo, cerca di frequentarlo e a un certo punto si fida, rischia, no? Che mica c'è la sicurezza. E così anche la nostra fede in Dio è così. C'è un rischio e c'è un dubbio. C'è un dubbio. Il dubbio fa parte della fede. Se non ci fosse il dubbio, sarebbe certezza. E voi sapete qual è l'unica nostra certezza. No, nella nostra vita una l'abbiamo. E basta. Non ne abbiamo più, noi camminiamo, cresciamo nella fede. Quindi Abramo cresce nella fede. Almeno è il Signore che lo aiuta a crescere nella fede, non è che cresce da solo, perché come sappiamo poi, quando Abramo arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente, la osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone, così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. A causa di lei, egli trattò bene Abram, che ricevette greggi, armenti e asini, schiave, asini e cammelli. Addirittura viene portata nella casa del faraone e Abramo gli va bene, cioè nel senso che riceve appunto greggi, armenti, no? Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Allora il faraone convocò Abram e gli disse: «Chi mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella, così io che me la sono presa in moglie?» ed ora eccoti tua moglie, prendila e vattene. Poi il faraone diede disposizione su di lui ad alcuni uomini che lo allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi. Naturalmente è un racconto, il faraone, come sappiamo, nella Torah, nel Pentateuco, più che un personaggio storico, è l'immagine, no, poi di quello che nell'Esodo sarà l'antidio. Il Signore colpisce il male e rimette su Abramo. Quindi questo Signore che è con noi nel nostro difficile e allo stesso tempo fondamentale e vitale imparare a credere in Lui. Con tutte le nostre relazioni, con tutti i nostri greggi, armenti, beni, eccetera, eccetera, no? Perché così... Perché vedete, poi, se non ci fidiamo di Lui, noi di qualcuno ci fidiamo, di qualcuno ascoltiamo, la parola di qualcuno noi ascoltiamo, che è la parola della paura, dell'inimicizia, della chiusura, no? Che a cui diamo più ascolto tante volte, no? Cioè il cammino dell'imparare a credere in Dio è imparare a credere alla vita, e non credere più alla morte, credere all'amore e non alla morte. Ecco, allora io mi fermerei qui, in modo che poi la prossima andremo avanti leggendo ancora qualche capitolo, andremo un po' più veloci. Non so se c'è qualche...